anche da parte mia un caloroso saluto, carissimi amici ascoltatori che siete in ascolto. Nelle puntate precedenti abbiamo letto nel Vangelo di Giovanni che la redenzione è stata compiuta e che Cristo ora manda i discepoli come il Padre aveva mandato lui nel mondo, come aveva già detto nella sua preghiera: come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Preghiera riportata da Giovanni al capitolo 17, al verso 18. Poi, ieri, abbiamo parlato di Tommaso, questo discepolo incredulo, dicendo che Dio verrà incontro ai dubbiosi onesti. C'è una speciale benedizione per noi oggi, che crediamo nella morte e nella resurrezione di Cristo, senza averlo visto. Lo dice Gesù nell'ultimo versetto che abbiamo letto, cioè Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Ora Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. I versetti 30 e 31 di Giovanni, capitolo 20, vengono considerati la chiave del Vangelo. Il Signore ha fatto molte cose che non sono riportate, ha guarito moltitudini di persone, e io credo che Giovanni voglia anche dire che Gesù ha fatto molte altre cose dopo la sua resurrezione che non sono scritte. Giovanni ha operato una selezione scrivendo il Vangelo, egli ha scelto il materiale con uno scopo preciso in mente. Giovanni non cerca di scrivere una biografia di Gesù e non ha nemmeno cercato di riempire quelle aree della vita di Cristo non coperte dagli altri Vangeli. Egli ha scritto affinché noi potessimo credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e che, credendo, potessimo avere la vita nel suo nome. In questo modo riceveremo la vita e nasceremo di nuovo. Noi diventiamo figli di Dio per mezzo della fede nel Signore Gesù Cristo. Voltiamo pagina e giungiamo al capitolo successivo, ossia il capitolo 21 del Vangelo di Giovanni. È un epilogo. E io credo che Giovanni, dopo aver scritto il suo Vangelo, abbia aggiunto sia il prologo che l'epilogo. Nell'epilogo troviamo la glorificazione. Il Gesù risorto è tuttora Dio, il Signore della nostra volontà, e dirige il nostro servizio. È il Signore del nostro cuore, è il movente del servizio. È il Signore della nostra mente, e la mancanza di conoscenza non è una scusa per non servire. Vediamo questo concetto in tre avvenimenti: l'esperienza della pesca sul Mar di Galilea, chiamato anche Mar di Tiberiade, che mostra il Signore Gesù come il Signore della nostra volontà mentre dirige il nostro servizio. Il secondo episodio è la colazione sulla spiaggia, che mostra il Signore Gesù come Signore del nostro cuore e rappresenta il nostro amore per Lui come la ragione del nostro servizio. Il terzo episodio è Gesù che annuncia la morte di Simon Pietro e mostra il Signore come il Signore della nostra mente. E insegna che la mancanza di conoscenza o i cambiamenti nelle circostanze non possono essere scusanti per non servire. L'intero capitolo rivela che il Gesù risorto è Dio. Vediamo la prima situazione. Gesù, il Signore della nostra volontà, che dirige il nostro servizio. Leggiamo i versetti dall'1 al 3 dell'ultimo capitolo, il capitolo 21. Dopo queste cose, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il Mar di Tiberiade e si manifestò in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: «Vado a pescare». Essi gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Uscirono e salirono sulla barca, e quella notte non presero nulla. Questo piccolo lago di Galilea è strettamente collegato con il ministerio del Signore, sia prima che dopo la sua resurrezione. Gesù ha chiesto ai discepoli di andare in Galilea, ed essi ora lo stanno aspettando in questo luogo per loro ovviamente familiare. Qui abbiamo un gruppo straordinario che mi piace definire il convegno dei figli difficili. Troviamo Simon Pietro, zelante e appassionato, che tuttavia ha commesso un errore e si è sviato. Le sue caratteristiche sono l'impulsività, l'istintività e l'affettuosità. Poi c'è Tommaso, il grande scettico, con il cervello a forma di punto interrogativo. Natanaele, quello dalle battute pronte, anche lui all'inizio un po' dubbioso. I figli del tuono, Giacomo e Giovanni, e due altri che non sono menzionati. Mi pare che questo gruppo di persone con problemi caratteriali possa rappresentare un po' tutti noi. Molti commentatori criticano il fatto che questi uomini siano ritornati a pescare. Bene, invece il Signore non li rimprovera quando appare loro. Essi erano in Galilea per suo ordine. Era primavera, la stagione della Pasqua. Essi avevano atteso a lungo il Signore Gesù. E forse Pietro, dopo aver camminato con impazienza avanti e indietro sulla spiaggia e aver scrutato a lungo, sarà stato il primo a dire «Io vado a pescare». E gli altri sei lo hanno seguito. E si hanno pescato tutta la notte, senza prendere niente. E questa è probabilmente la storia di pesca più veritiera mai raccontata. Si può definire il fallimento degli esperti. Questi pescatori hanno lavorato tutta la notte, senza pescare nulla. Prima erano stanchi, ora sono stanchi e anche frustrati. È facile pescare quando si prendono pesci, ma è deludente quando non se ne prendono. Essi sapevano pescare, come? Perché era il loro mestiere per vivere. Ma quella notte il loro fallimento rientrava nel piano e negli scopi di Dio. Vediamo ora come i discepoli incontrano il Signore risuscitato all'alba sul lago di Galilea. Leggiamo dal versetto 4 al 7. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro, «Figlioli, avete del pesce?» Gli risposero, «No». Ed egli disse loro, «Gettate la rete dal lato destro della barca, e ne troverete». Essi dunque la gettarono, e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, «È il Signore!» Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste, perché era nudo, e si gettò in mare. Credo che questa fosse un'esperienza normale. Gesù aveva un corpo glorioso, e avrebbe potuto essere riconosciuto. Tuttavia i discepoli si trovavano in mezzo al lago, a una certa distanza, e nella luce del primo mattino sarebbe stato difficile per loro identificare la persona sulla spiaggia. La parola che Gesù usa come figli ha il significato di signori, e non è l'appellativo affettuoso simile a figlioletti della prima epistola di Giovanni. La loro risposta è un breve «No, non abbiamo pesce». È sorprendente come si possa essere enfatici, e come piaccia così poco parlare dei propri fallimenti. I discepoli gli rispondono, ma non vogliono parlarne. Se avessero preso dei pesci, tutti loro si sarebbero affrettati a fargli vedere quanto erano grossi. Questa è la domanda che Gesù deve fare a ognuno di noi, prima o poi. Avete preso qualcosa? Che cosa abbiamo fatto per gli uomini su questa terra? Spero che la vostra risposta non sia negativa come quella dei discepoli. Il pensiero completo qui è che Gesù dirige la vita dei suoi. Gesù dà istruzioni che devono essere ubbidite. Quando essi pescano, secondo le sue istruzioni, la rete si riempie. Notiamo che non si rompe, anche se è stracolma. La rete è forte, forte come il Vangelo che parla della morte, seppellimento, resurrezione di Cristo e di cui loro erano stati testimoni. Giovanni ha una percezione spirituale che Simon Pietro non possiede. 3 anni prima Gesù li ha chiamati forse nello stesso posto. Essi sono ritornati a pescare e il Signore li ha chiamati di nuovo a pescare le anime degli uomini. Pietro forse non possiede il discernimento di Giovanni, ma avete notato che a ogni occasione Pietro si avvicina di più al Signore? Gli altri siedono nella barca e aspettano finché arrivano a riva. Non così Simon Pietro. Egli non può aspettare, egli vuole essere più vicino al suo Signore. Quest'uomo è meraviglioso, veramente in gamba. Vediamo cosa fanno gli altri, leggendo i versetti dall'8 all'11 del capitolo 21 di Giovanni. Ma gli altri discepoli vennero con la barca, perché non erano molto distanti da terra, circa 200 cubiti, trascinando la rete con i pesci. Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messovi su e del pane. Gesù disse loro, «Portate qua dei pesci che avete preso ora». Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Questo è l'ultimo miracolo raccontato del Signore. È l'unico riportato dopo la sua resurrezione. Questo è importante perché noi siamo coinvolti nel ministerio di Cristo dopo la sua resurrezione. L'Apostolo Paolo dice: «E se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così». Paolo scrive questo in 2 Corinti 5, al verso 16. «Noi non siamo uniti al bambino di Betlemme, ma al Cristo risorto, vivente, glorificato alla destra di Dio. Questo è il motivo per cui il suo ministerio, dopo la sua resurrezione, è così vitale per noi». Ci sono parecchie cose sulle quali vorrei attirare la tua attenzione. Hai notato che il Signore usa quello che le persone hanno come base per i suoi miracoli? I discepoli pescano, non prendono niente. Il Signore Gesù concede loro una grande quantità di pesce. A Cana i vasi dell'acqua erano vuoti e il Signore li fa riempire d'acqua che poi tramuta in vino. Dio chiede a Mosè che cosa ha in mano. Mosè risponde che è un bastone e con quel bastone Dio compie i suoi miracoli per Israele. Davide è fedele come pastore del suo gregge e Dio dà a lui lo scettro da tenere in mano. È interessante che qualsiasi cosa noi abbiamo in mano, Dio la possa usare. Tante persone vorrebbero essere chissà dove o in chissà quali circostanze. Amico, se Dio non ti può usare, dove ti trovi? Credo che non potrà usarti in nessun altro posto. Inoltre, hai mai notato che quello che Dio fa è sempre abbondante? I vasi d'acqua erano pieni di vino e ci furono ceste piene di cibo avanzato dopo che le 5.000 persone erano state saziate. Anche le reti erano piene di pesci. Notiamo anche che, sebbene Gesù avesse del pesce sulla brace, per la loro colazione sulla spiaggia di Galilea, egli chiede loro alcuni dei pesci che hanno preso. Gesù accetta il loro aiuto. Quando hanno pescato al suo ordine, accetta quello che portano. Che benedetta comunione c'è in questo tipo di servizio. Ci fu un'altra volta quando Pietro prese un quantitativo miracoloso di pesci, e questo episodio è raccontato da Luca. Durante i primi giorni del ministerio di Gesù, quando stava chiamando Pietro a diventare pescatore d'uomini, quella volta la rete si ruppe. Credo che Pietro dovesse vedere che molti avrebbero seguito Gesù, ma non tutti sarebbero stati credenti. La rete si sarebbe rotta e molti pesci sarebbero quindi poi scivolati via. Questa volta la rete non si ruppe, ma venne portata a riva, piena, colma di grandi pesci. Pietro verrà chiamato a pascere le pecore e gli agnelli. Con che cosa? Con la parola di Dio, con il Vangelo del Cristo risorto, con la parola di Dio, con il Vangelo del Cristo risorto e glorificato. Il Vangelo non soltanto salverà, ma anche preserverà. Anche nei loro fallimenti i credenti sono conservati dalla potenza di Dio attraverso la fede. Noi vediamo in questo episodio che Gesù Cristo ha uno scopo per i suoi, vuole dirigere la loro vita. Se obbediamo, Gesù ci benedirà e avremo una meravigliosa comunione con Lui. Egli è il Signore della nostra volontà. Bene, grazie per averci ancora una volta ascoltati. Vedo che il tempo a mia disposizione è terminato. Vi do appuntamento domani, alla stessa ora. Ciao.